Pietro, apostolo di Gesù Cristo, agli eletti che risiedono come stranieri dispersi nel Ponto, nella Galazia, nella Cappadocia, nell'Asia e nella Bitinia, eletti secondo la prescienza di Dio Padre mediante la santificazione dello Spirito, per l'obbedienza e per essere aspersi, col sangue di Gesù Cristo. Grazia e pace vi siano moltiplicate. Benedetto sia il Dio e Padre del Signor nostro Gesù Cristo, il quale nella sua grande misericordia ci ha rigenerati a una viva speranza per mezzo della risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per un'eredità incorruttibile, incontaminata e che non appassisce, conservata nei cieli per voi, che dalla potenza di Dio mediante la fede siete custoditi per la salvezza che sarà prontamente rivelata negli ultimi tempi. A motivo di questo voi gioite, anche se al presente per un po' di tempo, se questo è necessario, dovete essere afflitti di varie prove, affinché la prova della vostra fede, che è molto più preziosa dell'oro che perisce, anche se viene provato col fuoco, risulti a lode, onore e gloria nella rivelazione di Gesù Cristo, che pur non avendolo visto, voi amate e credendo in Lui, anche se ora non lo vedete, voi esultate di una gioia ineffabile e gloriosa, ottenendo il fine della vostra fede, la salvezza delle anime. Intorno a questa salvezza ricercarono e investigarono i profeti che profetizzarono della grazia destinata a voi, cercando di conoscere il tempo e le circostanze che erano indicate dallo Spirito di Cristo che era in loro, e che attestava anticipatamente delle sofferenze che sarebbero toccate a Cristo e delle glorie che le avrebbero seguite. A loro fu rivelato che, non per se stessi, ma per noi amministravano quelle cose che ora vi sono state annunziate da coloro che vi hanno predicato l'Evangelo, mediante lo Spirito Santo mandato dal cielo, cose nelle quali gli angeli desiderano guardare dentro. Vogliamo pregare. Signore, grazie per la tua parola, grazie per questa lettera che ha scritto l'apostolo Pietro, Signore, grazie che alla fine tu sei l'autore, tu sei l'autore di ogni libro della Bibbia, Signore, tu hai ispirato queste parole e noi ci approcciamo ad esse, Signore, perché sono le tue parole, Signore, quindi che possono portare frutto nella nostra vita, Signore, che possono avere un impatto, che possono muovere, spostare cose nei nostri cuori, Signore, che devono essere spostate, Signore, che tu possa correggere, Signore, se c'è bisogno, che tu possa, insomma, fare la tua opera in noi tramite la tua parola, che sappiamo che è potente. Vogliamo sempre pregare per Noah, Signore, che tu possa continuare a guarirlo, toccare il suo corpo. Preghiamo anche per la piccola Ambra, Luca, Sabrina, questa nuova stagione. Preghiamo per Susanna, ricoverata in ospedale a Padova, Signore, e per tutti i malati di questa chiesa, Signore, che tu possa manifestarti come il Dio potente, il Dio della guarigione, anche nel nostro mezzo, Signore. Ti amiamo, parlaci adesso, nel tuo nome. Amen. Allora, cominciamo già all'inizio. Nei primi due versetti vediamo i saluti che Pietro dà a questa chiesa. E cominciamo proprio con la prima parola, che è Pietro. Pietro. Sappiamo chi è l'autore, perché lui si fa, insomma, conoscere già nella prima frase. Infatti dice Pietro, apostolo di Gesù Cristo, più avanti in capitolo 5, versetto 1, dirà che è un testimone delle sofferenze di Cristo. Quindi non sorgono grandi dubbi per noi riguardo l'identità dell'autore di questo libro. Pietro, apostolo di Cristo, che era proprio lui, testimone delle sofferenze di Cristo. Parliamo allora un attimo di questo Pietro. Lo conosciamo anche abbastanza bene, lo vediamo diverse volte nel Nuovo Testamento. Il Signore l'ha chiamato In Luca capitolo 5, non so se voi ricordate la storia, cosa mai giriamo lì, leggiamo un attimo. Luca 5. Sappiamo che Pietro era un pescatore, era il suo lavoro. Diciamo Luca 5, versetto 1, ora avvenne che mentre egli stava in piedi presso la riva del lago di Genesaret e la folla gli si stringeva attorno per ascoltare la parola di Dio, vide due barche ormeggiate alla riva del lago, delle quali erano scesi i pescatori e lavavano le reti. Allora salì su una delle barche che era di Simone e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Postosi a sedere, ammaestrava le folle della barca. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: prendi il largo e calate le vostre reti per pescare. Poi voi conoscete la storia, versetto 5, e Simone rispondendo disse: maestro, ci siamo affaticati tutta la notte, non abbiamo preso nulla. Però, alla tua parola, calerò le reti. E fatto ciò, presero una tale quantità di pesci che la rete si rompeva. Allora fecero cenno ai loro compagni, che erano nell'altra barca, perché venissero ad aiutarli, ed essi vennero e riempirono tutte e due le barche, tanto che stavano affondando. Vedendo questo, Simon Pietro si gettò ai piedi di Gesù dicendo: Signore, allontanati da me, perché sono un uomo peccatore. Infatti Pietro e tutti quelli che erano con lui furono presi da grande stupore per la quantità di pesci che avevano preso. Lo stesso avvenne pure a Giacomo e a Giovanni, figli di Zebedeo, che erano compagni di Simone. Allora Gesù disse a Simone: non temere. Da ora in avanti tu sarai pescatore di uomini. Essi quindi, tirate in secco le barche, lasciarono ogni cosa e lo seguirono. Una storia che voi di sicuro avete sentito? Si affaticava tutta la notte e prendeva proprio 0-0. Però con Gesù nella sua barca, ha guadagnato più di quello che poteva mai immaginare. Si rende conto del suo peccato. Signore, allontanati da me, io sono peccatore, non sono degno che tu entri nella mia barca. Ma Gesù dice: non temere, da ora in avanti tu sarai pescatore di uomini vivi. Poi sappiamo che Pietro ha vissuto con Gesù fin dall'inizio del suo ministero, ha visto tutto. C'è un versetto in Giacomo che dice: sia ogni uomo pronto ad ascoltare, lento a parlare e lento all'ira. Lo conoscete? Vedendo Pietro, lui è l'opposto di questo, no? Specialmente all'inizio della sua vita. Lui era sempre lento ad ascoltare, pronto a parlare e pronto all'ira, no? Noi ridiamo un po' perché siamo anche noi come lui, vero? Noi siamo sempre pronto a parlare, lento ad ascoltare. Però vediamo che Gesù è così paziente con lui. Gesù è così buono, paziente. Verso la fine della vita di Gesù, Simone o Pietro pensava di essere forte, però abbiamo visto che lui lo nega 3 volte. In Luca capitolo 22, versetto 31, il Signore disse ancora: Simone, Simone, ecco, Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano, ma io ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno, e tu, quando sarai ritornato, conferma i tuoi fratelli. Ma egli disse, ecco il nostro Pietro, pronto a parlare: Signore, io sono pronto ad andare con te tanto in prigione che alla morte. Gesù, che sa tutto, onnisciente, sa la fine della storia. Cosa dice? Pietro, io ti dico che oggi il gallo non canterà prima che tu abbia negato 3 volte di conoscermi. Poi è successo esattamente come Gesù ha detto, non come ha detto Pietro. Non è bello però che Gesù ha pregato per Pietro, nonostante il fatto che sapeva già che l'avrebbe abbandonato, che avrebbe sbagliato. Per noi pure, Gesù già sa tutti gli sbagli che faremo e lui già prega per noi, paziente, per noi ci sopporta. Gesù poi l'ha ristorato in Giovanni capitolo 21, dopo la sua risurrezione. Vi leggo la storia, Giovanni 21, 15. Dopo che ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro, Simone di Giona, mi ami tu più di costoro? Gli rispose, certo Signore, tu lo sai che io ti amo. Gesù gli disse, pasci i miei agnelli. Gli chiese di nuovo una seconda volta, Simone di Giona, mi ami tu? Gli rispose, certo Signore, tu lo sai che io ti amo. Gesù gli disse, abbi cura delle mie pecore. Gli chiese per la terza volta, Simone di Giona, mi ami tu? Pietro si rattristò, perché per la terza volta gli avesse chiesto, mi ami tu? E gli rispose, Signore, tu sai ogni cosa, tu sai che io ti amo. Gesù gli disse, pasci le mie pecore. In verità, ti dico che quando eri giovane ti cingevi da te e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio stenderai le tue mani e un altro ti cingerà e ti condurrà là dove tu non vorresti. Or disse questo per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E detto questo, gli disse, seguimi. Quindi dopo la risurrezione di Cristo, dopo che Gesù o che Pietro l'ha negato tre volte, adesso Gesù tre volte lo ristora. Dice, Pietro, ti amo, vieni a me, pasci le mie pecore. Poi come dice alla fine del versetto 19, seguimi. Come ha detto all'inizio, Pietro l'ha seguito adesso, deve continuare a seguire Gesù. Andando avanti, lo vediamo tante volte nel libro di Atti, come vedremo anche di domenica, anche questa domenica vedremo Pietro, ma specialmente nei primi 10 capitoli di Atti vediamo Pietro, e specialmente dopo Pentecoste, la sua vita e il suo atteggiamento è completamente cambiato. Vediamo proprio un altro Pietro. Infatti in Atti capitolo 4, versetto 13, un versetto bellissimo. Atti 4, 13. Or essi, vista la franchezza di Pietro e di Giovanni, e avendo capito che erano uomini illetterati e senza istruzione, si meravigliavano e riconoscevano che erano stati con Gesù. Come ho già detto, Pietro era pescatore, veniva da una zona un po' più rurale, meno abitata. Abbiamo visto anche che la sua personalità era forse un po' più grezza, no? Infatti qua quelli di Gerusalemme hanno visto che Pietro e Giovanni non erano uomini ben istruiti, per dire, eloquenti. Pietro non aveva lauree in teologia, non aveva studiato come l'apostolo Paolo, lui, Pietro no, non aveva studiato con i rabbini a Gerusalemme, ma non importava. Dio ha usato questo uomo, Pietro. Non è che va male studiare, però la cosa principale è conoscere Gesù. Avete visto? Riconoscevano che erano stati con Gesù. Questo è lo scopo principale per la nostra vita. Non avere tutta la conoscenza nella testa, che sì, va bene, però la cosa principale è stare con Gesù. E che spero che tutti possano guardare le nostre vite e dire, wow, loro sono stati con Gesù. Infatti, andando verso la fine della vita di Pietro, vediamo proprio un'opera di santificazione che Dio ha fatto in lui. L'inizio è stato duro, vero? Quei primi anni, quando ha negato Gesù, ha abbandonato Gesù, però piano piano vediamo la trasformazione nella vita di Pietro. E come è successo? Pietro, scemo, come ti permetti, sforzati di più. No, vediamo che la grazia di Dio, la misericordia di Dio l'ha trasformato, la pazienza di Dio che piano piano, perdonandolo, ammaestrandolo, lui si è trasformato. E vediamo la fine della sua vita, un uomo paziente, un uomo che ama Dio, un uomo completamente trasformato per la grazia di Dio. E forse noi stasera abbiamo dubbi, ma Dio può trasformare anche me? Dio vuole fare qualcosa anche nella nostra vita? Vediamo l'esempio di Pietro, e se Dio può prendere un pescatore grezzo, non istruito come Pietro, e trasformarlo in uno strumento di pace, di grazia, lo può fare anche con noi. Amen. Io trovo molto coraggio e conforto nella vita e la storia di Pietro. Quindi ecco, il nostro autore, l'apostolo Pietro. Allora, chi riceve questa lettera? Lo vediamo in versetto 1, quindi Pietro, apostolo, agli eletti che risiedono come stranieri dispersi nel Ponto, nella Galazia, nella Cappadocia, nell'Asia, nella Bitinia. Quindi scrive a questi qua che erano stranieri dispersi in queste diverse province, che erano province romane, nell'Asia Minore, che adesso è la Turchia, comunque province romane. Vedremo diverse volte che Pietro scriverà, usando questo titolo, straniero, stranieri o pellegrini, in questa lettera. Quindi questa lettera è stata scritta ai stranieri, o pellegrini, forestieri. E sapete che noi tutti siamo stranieri. Io ovviamente sono straniero, non sono italiano, infatti ci sono diversi qua che siamo stranieri, non siamo nati qui in Italia, non siamo cresciuti qua, ma non soltanto io, non soltanto noi che abbiamo, che siamo nati all'estero, anche voi che siete proprio qua del posto Veneti DOCG, anche voi siete stranieri in un certo senso. Non vuol dire che dovete tralasciare la vostra cultura, perché vediamo alla fine che intorno al trono ci saranno persone da ogni lingua, tribù, popolo, nazione, cioè. Vuol dire che la nostra identità più profonda è l'identità che abbiamo in Cristo, non è l'identità, non è il passaporto che abbiamo, vero? E Pietro, scusate, scrive a questa chiesa, a queste chiese, ricordandogli che sono tutti stranieri, e anche noi tutti siamo stranieri. Paolo dice che la nostra cittadinanza è in cielo, quindi la nostra cittadinanza più importante è quella celeste. E noi tutti siamo italiani, stranieri, non importa, la nostra identità principale è quella che abbiamo in Cristo. Vi leggo qualche versetto da Ebrei 11, che parla proprio di questo. Tutti costoro, Ebrei 11:13, tutti costoro sono morti nella fede, senza aver ricevuto le cose promesse, ma vedutele da lontano. Essi ne furono persuasi e le accolsero con gioia, confessando di essere forestieri e pellegrini sulla terra. Coloro infatti dicono tali cose, che dicono tale cose, dimostrano che cercano una patria, e se avessero veramente avuto in mente quella da cui erano usciti, avrebbero avuto il tempo per ritornarvi, ma ora ne desiderano una migliore, cioè quella celeste. Perciò Dio non si vergogna di essere chiamato loro Dio, perché ha preparato loro una città. Quindi noi tutti che viviamo per fede siamo stranieri in quel senso. Questo mondo non è la nostra casa. Noi siamo in questo mondo, ma non siamo di questo mondo. E la vita di fede è come un pellegrinaggio, non verso Gerusalemme, però verso la nuova Gerusalemme, verso questa città celeste di cui l'autore di Ebrei parla. Quindi anche in questa lettera capiremo un po' di più di questo, come noi tutti siamo stranieri e che la nostra identità principale in Cristo non è il passaporto che abbiamo, ma è la nostra cittadinanza celeste. Leggiamo versetto 2. Eletti secondo la prescienza di Dio Padre, mediante la santificazione dello Spirito per l'ubbidienza e per essere aspersi col sangue di Gesù Cristo, grazia e pace vi siano moltiplicate. Avete notato la Trinità in questo versetto? La prescienza del Padre, la santificazione dello Spirito e il sangue di Gesù. Parleremo della nostra salvezza stasera e vediamo che tutte e tre le persone della Trinità sono coinvolti nell'opera della salvezza. Allora, in questo versetto vediamo che parla dell'elezione di Dio. Avete visto? Eletti, secondo la prescienza di Dio Padre. E la Bibbia dice diverse volte che Dio ci ha scelti, ci ha eletti, ci ha anche predestinati. Vediamo queste parole nella Bibbia. E quando vediamo queste parole, però, può essere un po' difficile capire come coincide con il nostro libero arbitrio, vero? Ma Dio sceglie me? O io scelgo Dio? Avete mai fatto questi ragionamenti? Io sì. E io rispondo, sì. Dio sceglie noi e noi scegliamo Dio. E questo versetto ci aiuta a capire questo, anche potremmo dire, paradosso. Che Dio sceglie, lui elegge, secondo la sua prescienza. Avete visto? Lui sa tutto. Lui sa chi lo sceglierà. E lui abita fuori del tempo. Quindi riesce a vedere tutto quanto come se fosse un puntino qua sulla mano. Vero? Tutto il tempo, ogni decisione, tutte le persone. E la Bibbia dice che noi siamo eletti secondo la sua prescienza. Che lui già sapeva chi l'avrebbe scelto. E sceglie chi, di nuovo, un po', sono cose che noi non riusciamo a comprendere al 100% con le nostre menti limitate. Quindi Dio sceglie chi sceglie lui, e chi sceglie Dio è scelto da Dio, ok? Lui esercita la sua sovranità tramite anche il nostro libero arbitrio e le nostre scelte. Mi piace l'esempio che Craig usava. Di una porta, e uno prima di fare una decisione per Cristo dice scegliere, ok? E una volta che apre questa porta entra dall'altra parte e dice scelto. Mi seguite? Per dire che noi scegliamo con il nostro libero arbitrio, però è anche c'è anche la scelta di Dio, l'elezione di Dio. E quindi Dio sceglie noi, noi scegliamo Dio, sì. Alla fine, finché non arriviamo in cielo, forse non capiremo completamente la cosa. Però anche noi in questa chiesa, noi crediamo, sì, che Dio sceglie, però crediamo nel libero arbitrio dell'uomo e che noi abbiamo una scelta, noi non siamo roba, Dio non ci costringe. E non è che c'è la doppia predestinazione, che Dio dice, ok, vuoi cielo, vuoi inferno, la Bibbia non insegna questo. Comunque, vabbè. Pietro poi dà il saluto solito, che dà anche Paolo, grazia, pace, vi siano moltiplicate. Bene, andiamo avanti adesso. Da versetto 3 a 9 vedremo la nostra salvezza. Pietro parlerà della salvezza che è nostra in Cristo. E prima di esaminare questo passo verso per verso, vogliamo meditare un attimo sulla nostra salvezza. È una cosa di cui parliamo spesso, no? È una cosa quasi così comune che lo prendiamo per scontato, no? Proprio di quelle cose fondamentali nella vita cristiana. E quando pensiamo della salvezza, tante volte ci viene in mente che siamo salvati da qualcosa, vero? Siamo salvati dal nostro peccato, o meglio, dalle conseguenze del nostro peccato. È vero? Sì, certo. Egli ha fatto essere peccato per noi colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi potessimo diventare giustizia di Dio in Lui. Gesù è morto per prendere la nostra colpa, la nostra condanna. Ci ha salvati dalla condanna del peccato. Ma la salvezza finisce lì. No, no, c'è molto di più. Tante volte pensiamo soltanto a quello da cui siamo salvati, senza pensare a quello a cui siamo salvati. Nell'Esodo, per esempio, sono stati salvati dal potere di Faraone, d'Egitto, però sono anche salvati per poi poter entrare nella terra promessa. Dio non li ha lasciati al monte Sinai, vero? Quindi ci salva dal peccato, però poi per andare a quello che Lui ha anche conquistato per noi. Leggiamo il versetto 4 un attimo. Beh, anche 3 e 4. No dai, solo 4 per adesso, scusate. Per un'eredità incorruttibile, incontaminata, immarcescibile, conservata nei cieli per voi. Quindi siamo salvati dal nostro peccato, però a questa eredità. Abbiamo un infinito futuro assieme a Dio nei nuovi cieli e la nuova terra. Quindi ci ha salvati dal peccato, però ha questa eredità. Vedremo anche che siamo stati rigenerati, in versetto 3. Insomma, che Dio ci ha dato una nuova vita. Quindi siamo salvati dal peccato, ma ha una nuova vita. E vedremo proprio questo nella maggior parte della lettera, che noi siamo chiamati poi a vivere una certa vita per il Signore. Comunque, avremo tutto il libro per vedere quello a cui il Signore ci ha salvato. Però facciamo bene ricordarci che la salvezza non è soltanto quello da cui siamo salvati, ma quello a cui il Signore ci ha salvati. E poi vedremo, è molto bello in questi versetti, che la salvezza è una cosa passata. Versetto 3, ci ha rigenerati, una cosa già successo, e una cosa presente, vediamo in versetto 6 che al presente momento il Signore ci salva, e una cosa anche futura, che abbiamo questa eredità conservata per noi nei cieli. Comunque, potremmo passare tutta la serata a parlare di queste cose, però facciamo bene ricordarci che la salvezza è molto vasta, il Signore veramente ci ha fatto tantissimo in Cristo. Allora, versetto 3. Benedetto sia il Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, il quale nella sua grande misericordia ci ha rigenerati a una viva speranza per mezzo della risurrezione di Gesù Cristo dai morti. Quindi Pietro comincia benedicendo il Signore, come fa Paolo in Efesini, come faceva Davide nei Salmi, benedice il Signore. Poi dice che Lui ci ha rigenerati. Altre traduzioni forse dicono ci ha fatto nascere di nuovo. Parla della nuova vita che abbiamo in Cristo. Come Gesù ha anche detto a Nicodemo, devi nascere di nuovo. Perché la vita cristiana non si tratta di un automiglioramento. Tante volte pensiamo che sia così. No, dai, io mi sforzo un po', però intanto sono bravo, faccio qualche miglioramento e poi quello che è. No, dobbiamo nascere di nuovo. In Cristo siamo nati ad una nuova vita. Poi Lui aggiunge tre cose. Siamo rigenerati nella grande misericordia di Dio. Questa nuova nascita non è qualcosa che meritiamo, ma è per la grazia di Dio. Siamo rigenerati a una viva speranza. La nostra speranza non è un «ah sì, spero che...» No, è una certezza fondata nella terza cosa, alla fine del versetto, nella risurrezione di Cristo. Quindi Cristo è risorto e quello è il fondamento della nostra speranza. Versetto 4, per un'eredità incorruttibile, incontaminata, immarcescibile, conservata nei cieli per voi. Quindi oltre alla viva speranza, siamo stati salvati anche per un'eredità. Potete leggere gli ultimi due capitoli della Bibbia per vedere più in profondità qual è la nostra eredità. Però voglio notare quelle tre parole lunghe, che tutti e tre cominciano con lì, incorruttibile, incontaminata, immarcescibile. E se pensiamo un attimo alle eredità terrestri, possono essere corrotte. Se la casa viene bruciata, se i soldi perdono valore, se i conti vengono bloccati, le eredità di questo mondo possono essere contaminate? Sì, purtroppo anche qui in Italia a volte ci sono difficoltà con l'eredità, gelosia, discordia. Possono marcire le eredità di questo mondo? Sì, chi ha il portafoglio o i portfolio, investimenti nella borsa, cioè come è successo nel 2008, per l'avidità di poche persone, tutti hanno perso tantissimi soldi. La nostra eredità invece non può essere corrotto, bruciato, non può perdere valore, non può essere bloccato, non può essere contaminato, non può marcire, crollare. Quello che abbiamo in Cristo è sicuro ed è nostro e niente lo può toccare, conservata nei cieli. Versetto 5, che dalla potenza di Dio mediante la fede siete custoditi per la salvezza che sarà prontamente rivelata negli ultimi tempi. Quindi Dio ci custodisce per la sua potenza, noi siamo sicuri in Lui, non dobbiamo avere paura se siamo nelle sue mani. E poi a presto rivelerà la salvezza. Come vi ho detto, la salvezza è una cosa passata, presente ed anche futura. Vediamo la futura salvezza, prontamente sarà rivelata per noi. Versetto 6, a motivo di questo voi gioite, anche se al presente per un po' di tempo dovete essere afflitti da varie prove. Pietro ha appena parlato del futuro, dell'eredità che è nostra in Cristo. E motivo di quello possiamo avere una prospettiva celeste, anche adesso. Vogliamo notare come il futuro e la nostra speranza ha un impatto sulla vita attuale, sulla vita quotidiana. Sapere dove stiamo andando e quello che ci aspetta ci aiuta ad affrontare le difficoltà di oggi. Perché, come dice qua, tutti i credenti devono affrontare delle prove. Penso che noi come Chiesa abbiamo abbastanza prove da affrontare adesso. Infatti dice varie prove. Anche in mezzo a queste prove, come dice qua, possiamo gioire. Versetto 7. Affinché la prova della vostra fede, che è molto più preziosa dell'oro che perisce, anche se viene provato col fuoco, risulti a lode, onore e gloria nella rivelazione di Gesù Cristo. Allora, qua dice in pratica che la nostra fede è come l'oro. Però visto che viviamo ancora in questi corpi di carne imperfetti, questo oro deve essere purificato, vero? E come lo fa? Attraverso le prove di questa vita, queste prove varie, che sono come il fuoco. È un pensiero molto interessante questo, però è vero, le prove di questa vita purificano la nostra fede. Come il fuoco toglie le contaminazioni da loro, così le prove per cui passiamo, queste prove varie, tolgono da noi le contaminazioni, purificano la nostra fede. E penso che possiamo tutti confessare insieme stasera che non è comodo, vero? Non è facile, non è che diciamo wow, gloria a Dio per queste prove. Nel momento, no. E va bene, possiamo essere onesti, non dobbiamo far finta. Però possiamo sempre sapere che Dio purifica la nostra fede anche tramite queste prove. Versetto 8, pur non avendolo visto, voi amate e credendo in Lui, anche se ora non lo vedete, voi esultate di una gioia ineffabile e gloriosa, ottenendo il compimento della vostra fede, la salvezza delle anime. E come dice qua, noi non abbiamo mai visto Dio, però crediamo in Lui. Addirittura lo amiamo. Ed anche in mezzo alle prove che Dio permette nella nostra vita, esultiamo di una gioia ineffabile. Allora, questo non vuol dire che le prove non sono difficili, vero? Non vuol dire neanche che dobbiamo poi fingere quando ci troviamo nelle prove. Non è che dobbiamo fabbricare questa gioia finta, adesso gloria a Dio, anche se il mondo va a rotoli. Quella gioia, se facciamo finta, ha una spiegazione, vero? Allora, Tyler si sta sforzando, sta fingendo, vuole fare belle figure davanti, no? Invece questa gioia che il Signore ci dà, ineffabile, è una gioia sovrannaturale. Qualcosa che non viene da noi. Qualcosa in cui possiamo essere onesti e sinceri con la nostra difficoltà. Possiamo ammettere che tutto non è facile, che tutto non è comodo, però comunque avere una gioia ineffabile in mezzo a quelle prove. Come la pace che sopravanza ogni intelligenza. È una pace che possiamo spiegare? No, anzi va quasi contro senso. Però la pace sovrannaturale è qualcosa che il Signore ci dà, anche quando non ha senso. E sarà evidente, no? Quelli intorno a noi possono capire quando c'è la vera gioia di Dio, la vera pace di Dio, anche in mezzo a queste prove varie. Adesso finiamo, leggiamo gli ultimi versetti. Abbiamo appena parlato della nostra salvezza e adesso brevemente Pietro parla di come ci è stata trasmessa questa salvezza. Versetto 10. Intorno a questa salvezza ricercarono e investigarono i profeti che profetizzarono della grazia destinata a voi. Qui parla dei profeti dell'Antico Testamento che aspettavano Cristo, che aspettavano la sua salvezza, volevano capire il Vangelo, volevano capire quello che Dio stava facendo, volevano per dire almeno un'anteprima, un trailer, il programma di Dio per la redenzione del mondo. Però, versetto 11, cercando di conoscere il tempo e le circostanze che erano indicate dallo Spirito di Cristo che era in loro e che attestava anticipatamente delle sofferenze che sarebbero toccate a Cristo e delle glorie che le avrebbero seguite. Insomma, sta dicendo che volevano capire le tempistiche, le circostanze, cioè cosa sta facendo Dio in questo mondo. E qualcosina si sapeva, vero? C'è Daniele 9 che profetizza tutti gli anni che venivano proprio fino alla nascita o del ministero di Cristo. Anche i magi all'inizio del Vangelo, loro sapevano qualcosa, no? E forse visto che Daniele si trovava in quelle parti secoli prima, forse avevano sentito qualcosa. Quindi qualcosina si sapeva, però per la maggior parte era un mistero. Infatti nella Bibbia, nel Nuovo Testamento, viene descritto come un mistero. Versetto 12, a loro fu rivelato che, non per se stessi, ma per noi amministravano quelle cose che ora vi sono state annunziate da coloro che vi hanno predicato l'Evangelo, mediante lo Spirito Santo mandato dal cielo, cose nelle quali gli angeli desiderano riguardare addentro. Quindi alla fine hanno capito che non era dato a loro sapere le tempistiche, come Dio avrebbe fatto, ho portato a compimento il suo programma di redenzione, un po' come abbiamo visto domenica in Apostoli, che loro chiedevano, ma e adesso, Signore, il tempo che tu ristabilirai il regno? E lui dice, non sta a voi sapere, non è dato a loro o a voi sapere, ed anche i profeti nel Vecchio Testamento, sì, ok, qualcosina vedevano, c'era questo mistero, però era appunto un mistero. Vediamo addirittura che anche gli angeli vogliono tanto capire queste cose. Avete visto alla fine del versetto? Cose nelle quali gli angeli desiderano riguardare dentro. E forse dici, ma come? Loro non sono in cielo con il Signore? Come può essere? Beh, leggiamo un versetto molto interessante in Efesini. In Efesini 3:10 dai, cominciamo dal versetto 8, così capiamo il contesto. A me, il minimo di tutti i santi, è stata data questa grazia di annunziare fra i gentili le imperscrutibili ricchezze di Cristo e di manifestare a tutti quale sia la partecipazione del mistero che dal principio del mondo è stato nascosto in Dio, il quale ha creato tutte le cose per mezzo di Gesù Cristo. Poi versetto 10, affinché nel tempo presente, per mezzo della Chiesa, sia manifestata ai principati e alle potestà, nei luoghi celesti, la multiforme sapienza di Dio, secondo il proponimento eterno che Egli attuò in Cristo Gesù, nostro Signore. E io non avevo visto questo versetto per tanti anni, però noi vediamo che praticamente gli angeli, e anche qua, potestà, principati, capiscono quello che Dio sta facendo in tutto l'universo per l'eternità tramite la Chiesa. Tramite la Chiesa, tramite quello che il Signore sta facendo qua. Quindi quando Pietro dice cose nelle quali gli angeli desiderano riguardare adentro, loro scoprono dalla Chiesa. Quindi, cosa vuol dire? Vuol dire che la rivelazione che abbiamo in Cristo, la parola di Dio, il Vangelo, è ciò che tutto l'universo stava aspettando. Tutte le persone che hanno vissuto prima, anche addirittura gli angeli, aspettano quello che Dio sta compiendo in Cristo. E questo ci dovrebbe veramente far apprezzare ancora di più quello che abbiamo. Noi siamo partecipi nel Vangelo, nella buona notizia di Cristo. Tante volte se veniamo in chiesa, specialmente da tanto tempo, quasi quasi cominciamo a prendere per scontato determinate cose. Però quando capiamo che noi abbiamo ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti, che Dio ci ha rivelato in Cristo la salvezza eterna, no, almeno a me mi fa apprezzare molto di più quello che abbiamo in Cristo, la salvezza che Lui ci dà liberamente per grazia. Allora, abbiamo finito per stasera. Settimana prossima riprendiamo dal versetto 13.